também não pode usar mais, não. E aí eu sempre olho o fiasco do estudo. Percui, enquanto esse momento dorme, se ele ou se me entregue, a coisa, mas em cada dia, se faz a live, se a rede é mais do que o nosso é chega, ainda não fez, é empanhado. O importante é que o pai não é que é. Nós, extremamente metódicos, o programa que já é na minha testa, vale o corpo e sempre a mostra como escolher as opções através de estratégias e é necessário mediar o programa para que você tenha que se envolver. E agora, quando o mundo dá sentido, você vai mostrar o que é. È stata la vecchia di 1938, dopo la fine della rivoluzione. Cosa c'è di più semplice di un albero? Un albero. Ma quando vedi un albero non si bruciato. È perché c'è qualcosa o qualcuno nascosto dietro questo albero. Senza volerlo, ti dico le cose nascoste dietro le cose. Per me è un portatore già navigato. Credo di vivere la allegria, la felicità, un ballo, un patrimonio all'aperto, e sulla vena ecco la giustizia, l'odio, il cibo, il cimitero. Ma tu le morti. C'è qualcosa o qualcuno nascosto di proprietà, senza volere il bingo e cose nascoste che non le cose. Un po' quello che facciamo tutti noi, è quello che fanno i nostri pazienti, di quali ci troviamo. Dacci qualche cosa che forse non è sempre visibile per chi guarda la sera, chi guarda la parete. I test, gli strumenti clinici in genere, vanno oltre, vedono qualche cosa, vedono le cose nascoste dietro le cose. Non necessariamente in termini negativi, come è ricordato nella però sono strumenti potentissimi. Attraverso i quali noi possiamo cercare di vedere, aprire e respirare, per vedere di quale sono. singoli alla persona. Questi singoli sono in grado di ricitare delle risposte e attraverso determinate modalità posso valutare e interpretare le risposte che il soggetto fornisce sulla base di criteri specifici che sono definiti a prima. I che sono questi criteri che ho visto con tutte le persone a cui posso calcolare però. Se teniamo fede a queste istituzioni, sono quelle che comunque tramite tre avrei potuto prendere molti di più da testi diversi, ma sempre su questo. Se diamo fede a queste istituzioni, la maggior parte dei testi sono utilizzati oggi in campo pubblico, non potrebbero essere chiamate. Se io uso un questionario di personalità con delle risposte, cioè con degli item, e ho come risposta del soggetto vero o falso. La procedura di scoring di un questionario di questo tipo è molto semplice, attraverso delle linee di conversione oppure attraverso una procedura normalizzata, posso vedere se il numero di risposte vero, il numero di risposte falso e la loro distribuzione gli altri corrisponde a una popolazione normale oppure a una popolazione patologica che si sono portata in quale momento. Questa è una procedura generale. Io faccio vedere a lei 10 tavole rosse, cioè 10 tavole in cui ci sono delle macchie, prive di senso, che possono assomigliare a qualche cosa, ma non sono altre macchie. Quello che chiedo al soggetto è di che cosa gli serve vedere. Può darmi 10 risposte o può darmi 100. Può vedere la tavola anche nella sua interezza, oppure può vedere solo dei dettagli molto piccoli. Può essere colpito dal colore, oppure dal forno, oppure dalla sfumatura. E può analizzare nelle macchie questi tipi di contenuto, può vedere delle persone, degli animali, degli oggetti, in modo naturale. Come faccio a standardizzare queste cose? Come faccio a decidere in maniera puramente oggettiva se quella risposta lì che mi ha dato il soggetto me l'ha data solo perché la forma della macchia assomiglia, o anche perché per esempio è molto scura, oppure perché ha un determinato colore. La procedura di valutazione delle risposte in senso proiettivo non è così oggettiva come lo scenario personale. Un pizzico lo scenario della mia soggettività, del mio modo di vedere il mondo, lo metto nel momento in cui viene aggiunta la risposta. Allora, anche se darò fede rigorosamente alle procedure di somministrazione, se farò bene le parole con cui dare la consegna, certo? Se seguirò nella maniera più attenta possibile il manuale di siglatura del testo, oltre alla procedura oggettiva, metterò anche le procedure. Quegli elementi di soggettività fa sì che la parola testa io devo farla più o meno una teoria. Oppure potrò parlare invece di me, testi che mi piacciono. La stessa cosa potrebbe essere un testo. ma nel momento in cui io provo a fare dei dettagli di resistenza, è possibile che io non fare l'impressione di attribuire tutto, anche in questo caso la mia soggettività. Magari il confronto con qualche collega sul vostro quadro di resistenza, che mi dice attribuisci, posso cercare di attribuisco. Oltre a ciò, posso cercare di vedere test grafico, test tra virgolette, elementi che non rientrano nella distribuzione del conteggio, ma che sono specificamente critici. Magari elementi che attraverso i quali posso cercare peculiarità del singolo soggetto, piuttosto che le caratteristiche del soggetto che lo accomunano ad altri.
Valutano la
sempre quando c'è dentro la relazione fisica, almeno nelle sue fasi iniziali. E questo è un tende a dare l'immagine socialmente accettata. E questa è una cosa di cui fa massima performance fisica.
Quindi è difficile che un testo sia davvero libero del testo. Quali capire se una persona è COVID positiva. Il test non si è più.
educativa, a temática da tia Francesca, o título da tia Francesca, o tema da tia Francesca. Então, é dessa que eu decidi ter lá o título. Era muito legal, a tia Francesca. Aí, depois, a gente consegue o meu livro, materiale é meio strutturato. Non sono mafie senza senso, sì, ma sono più delle evidenti. Qualche volta somigliano quasi a delle foto, se sono abbastanza efficienti. No, la consegna non sarà quella di chiedere che cosa ti sembra vedere, non chiedi la descrizione della tavola, ma chiederò di raccontare.
Grandi funzionari di provatologici,
Italia la psicopatologia è un esito più alto del suo. Per esempio, in Andrea Ai, in Europa non si parla di vaccinare i ventri, oppure in Cipria, quasi che è la psicopatologia. Tutti questi scenari quindi invece caratteristiche meno psicopatologiche più normative, mettono in evidenza non la psicopatologia del risultato, ma il suo modo di stare nel mondo, il suo modo di essere nel mondo, sulla base di una teoria specifica di riferimento. Può essere la teoria di tante madre, oppure ci sono piuttosto numerosi scenari fenomenologici, oppure abbiamo poi scale definite a delle problematiche specifiche, non so, se mi interessa sapere il livello di ansia di un soggetto, posso evitare di somministrare un scenario psicopatologico generale, sarebbe poco economico farlo. Sottopongo il soggetto a un numero di guide molto più ridotto e ottengo una risposta specifica mia. Però questi scenari sono la variabile che voglio indagare, anche la questione stress, si dice. Posso avere quali strumenti che misurano valori e funzionamenti, sia sul versante comportamentale che sul versante interno. Oppure posso utilizzare, questa volta non sono dei veri e propri test, sono delle tecniche, la tecnica di differenziare il semantico e il semantico e il recupero di questo test. Okay. Questi due strumenti indagano quali sono le semantiche, i significati, i saletti e i ricerchi. Quali sono le qualità, gli aggettivi, i valori in quali il soggetto definisce se stesso e gli altri. Questo posso fare sia da un punto di vista, tra virgolette, normativo, mi attendo che alcuni aggettivi vengano utilizzati di altri, ecco le due soggetto che si sono. Oppure posso portare le sue pensando che le grandi organizzazioni di significato, COVID, quella che qualcuno chiama tipica degli studi orientali psicologici, qualcun altro chiama psicosomatica, queste quattro grandi organizzazioni di significato sono collegate appunto alle significati, cioè alle forme di dire. A seconda di quelli che saranno i significati salienti che emergono nella preparazione del test o in tecnica del differenziale semantico, io potrò vedere se una di queste organizzazioni di significato è prevalente rispetto all'altra. Questo è in presa di minore attività, di errori, oppure di funzionamento vuoto. Qualche parte si pronunciava, è chiaro? Quindi, se guardo il tipo di cui è minima l'impressione del creatore. All'ultimo è quello che è nel cenacolo. Terzo aggettivo è quello in cui tutte le parti della relazione di creazione a consegna, poi la produzione del punteggio, è guidata dalle vite, manuali, consolidate, che rendono oggettivo il processo di evoluzione del punteggio. Ad esempio, in via, ho delle griglie da sovrapporre al quadramento per dire il costo del successo, attraverso queste griglie posso fare il compito, delle risposte, questo compito verrà poi trasferito in una foglia di notazioni in cui posso arrivare al mio obiettivo. Ciascuno di voi, una volta avute le istruzioni di scoglie e di modifica, arriverà allo stesso obiettivo. Abbiamo poi i test successivi, dove chi somministra il test, chi legge il test, è chiamato talvolta da un giudizio personale. Sono test soggettivi in cui non posso prevedere tutte le risposte che darà il soggetto. Nella mia sì, il soggetto può rispondere a un caso solo vero o falso. Non può scrivere sì, però qualche volta io invece. No, vero o falso, oggettivo. Se invece è vero a una persona di fronte a una frase, allora il numero di risposte che posso la modalità con cui classificare le risposte del soggetto allora non sarà tanto, ma consentirà del giudizio di chi legge il testo. Nel decidere se un'area è un'area va in categoria A oppure in quella B, devo metterci qualche cosa di mio. E se mi confronto con ciascuno di voi, qualcuno sarà d'accordo con me, qualcun altro no. Qualche volta quando si usano questi strumenti, ma poi la cosa interferisce. Cioè si chiede a più di una persona di attribuire il punteggio, e poi si vede quanto persone diverse sono d'accordo. D'accordo, la procedura di accordo interferisce. Ovviamente la procedura di questo tipo è poco economica. Test predittivi sono più ambigui in assoluto. Non solo non posso prevedere in anticipo tutte le possibili risposte del soggetto, ma immagino che ciascun soggetto risponda in modo assolutamente individuale. Tra tutti i protocolli d'oggi, ovviamente 10 anni di configurazioni, non ho mai visto due, solo due protocolli uguali, ma non ho mai trovato due risposte completamente uguali. Nella risposta conta tantissimo le sfumature dell'individuo che e nella lettura degli obiettivi di test dei testi, io devo stare molto attenta alle sfumature. Ciascuna sfumatura mi dà un'indicazione preziosa sulla situazione. Gli abiti, peraltro, ai quali si chiede una certa di rispondere, sono ovviamente ambiti. Non sono unici. Al contrario, sollecitano la possibilità di rispondere. Allora è meglio il caso oggettivo, il caso oggettivo oppure preventivo? Da punto di vista statistico, sì. Sì, perché i testi oggettivi posso, i testi oggettivi sono stati testati con diverse procedure, validati, standardizzati, molto più facile. quale non sai come giocare. Alcuni test funzionano bene, cioè sono stati già provati, su diverse fasi della vita. Le rocce che hai utilizzato durante le istanze, le dare tutte e le aperte. Le risposte a rocce saranno però valutate diversamente, a seconda che sono state da un bambino, da un bambino. Lo strumento rimane lo stesso, le 10 tavole delle rocce, in quadro, dai 4 anni ai 5. Il modo in cui però classificherò le risposte e interpreterò le risposte è diverso a seconda che io mi trovo di fronte a un bambino, a un adolescente, a un adulto. Altri strumenti invece, come da Wish, Lari, oppure Carlo, come Scanto, sono diversi, sono modificati a seconda di quale età della vita professionale.
Abbiamo due materiali di numero,
privati, le ricerche in casa, gli animali, eccetera. Oppure, come avviene in questionario, gli altri quali scappati, cui di solito sono i dati e ai quali è successo può dare per risposta. Andiamo poi di risposta alla questione, cioè lo spazio che talvolta lo stesso testo è preparato dal materiale singolo, in cui o il soggetto stesso, oppure l'esaminatore può segnare la risposta. Questi fogli di risposta all'esaminazione possono essere utilizzati anche quando la procedura lo prevede per una selezione automatica. Qualche volta è possibile comprare nel pacchetto di acquisto del test anche la lettura automatizzata da parte del calendario del test di un certo numero di trasporti. Per cui io sono finito il test a successo e non ho segno il tempo della somministrazione, poi invio il foglio di profilo alle organizzazioni sociali, per esempio, se no magari difficile una certa parte dei test, e mi viene mandato il profilo del soggetto già, come dire, già scelto in maniera automatica. Questo ha un costo economico ovviamente, ma ha anche un grosso risparmio di tempo. Qualcuno ha visto questo tema a caso, se io penso a una somministrazione clinica in cui più conosco il mio soggetto, più ho strumenti poi per lavorare con lui, allora mandare un test per realizzare l'ARI in maniera molto delicata è una procedura piuttosto arida. Però pensate che utilizziamo i test in proprio scenario a scopo di ricerca, dove non mi interessa l'individualità del soggetto, ma mi interessa per esempio quando la popolazione iniziale è simile alla popolazione normativa oppure si sente discosta. E la guardo su grandi numeri. Allora, mi viene fare una procedura automatizzata a scopo. Quando non si usa invece di concludere la procedura automatizzata si usano delle linee di correzione, cioè dei supporti per i quali trasformare le risposte del soggetto o le pubblici oppure le scritte, così. Più è qualitativa la categorizzazione, più è complessa e soggettiva la procedura di trasformazione dalla risposta del soggetto. Thank you. parlare specialmente, io posso consigliare di leggere sull'uno o sull'altro, però da poi a un problema e poi in qualsiasi caso se riguardiamo da una parte, se riguardiamo ovviamente ciascuna grazie al suo, ma non ho oggi sui miei appunti, quindi non mi risolvo il problema. Ci sono alcune parti che sono fatte meglio che potrebbe più Santinella, altre che sono chiare al lavoro. Per quanto riguarda invece il libro di mettere i tecniche della gente, della personalità, di Dolores Fassignano, è un testo che lui perde il libro. Per cui per trovare degli approfondimenti qualitativi e più clinici sulle prime testi che vedremo nella seconda parte del corso. Poi, questo lo rimandiamo intanto al prossimo incontro per quanto riguarda la parte. Durante il primo parte mi è stato anche fatto notare che chiedo se c'è qualche cosa che volete che prendiamo insieme, lo faccio volentieri. È andata veloce perché pensavo di essere più sulla suddivisione e la classificazione dei testi. Ho dato degli spunti in aggiunta. Durante l'esame non vi chiederò di spiegarvi dettagliatamente a che cosa ciascuna di queste caselle di riferimento che vi ho fatto vedere domanda. Era per sentire quale significato ciascuna. Però se c'è qualcosa che invece non è chiaro che volete che riprenda, io lo richiedo. Ciò che mi interessa delle prime slide è che voi sappiate che è possibile dare definizioni diverse al testo e che la maggior parte delle definizioni che si trovano nei manuali delle tecniche dei testi, ma anche nei dizionari comuni, sono parzialmente sovrapposti e che comunque qualsiasi definizione che voi andate a cercare va bene, è funzionale per alcuni testo, ma non per tutti, perché qualsiasi definizione che abbiamo della realtà, qualsiasi modo che abbiamo di ritagliare la realtà, non arriveremo mai alla verità con la dimensione, ma arriveremo a una certa verità con la dimensione. E questa verità dipende dal modo che abbiamo di guardare il mondo, dal paio di occhiali che ci mettiamo sul naso per guardare la realtà. Quindi qualsiasi definizione voi ritagliate e decidiate di fare vostra, tenete presente che non è la verità, ma è il vostro punto di vista, condiviso con alcuni, ma non con tutti. Rispetto alla classificazione dei testi, il discorso a che punto è abbastanza. Vi ho presentato diverse modalità con cui si può classificare l'intero panorama dei testi. Posso parlare di testi massima performance o di tipica performance. Io ho una variabile in base alla quale decida, in base alla quale decidere dove classificare il sistema. Oppure posso fare una classificazione molto più dettagliata dove ho tre grosse scatole e dentro ciascuna scatola ho altre scatole. Quindi è un gioco di scatole cinesi e posso distinguere cognitivi dalle teste tecniche proiettive, dalle misurazioni quantitative di personalità. Oppure posso suddividere i test in base alle date della vita, quindi in base alla circolazione che può essere testata con determinati strumenti e non altri. Ciò che mi interessa non è che voi sappiate a memoria tutti i test e le tecniche, tra l'altro sono almeno tutti elencati, abbiamo sottratto tutti i test possibili, non mi interessa che sappiate a memoria la slide con tutti i test che indicano le tecniche proiettive. Sulla costruzione del test invece mi interessa che voi sappiate nel caso in cui acquisterete uno strumento o prenderete in mano il dispositivo con uno strumento per la prima volta, che sappiate andare a vedere a priori, prima di decidere se siamo funzionati o no, cosa dovete avere. Quindi, perché nel momento in cui trovate dappertutto con uno strumento clinico, sappiate guardare che sia presente il manuale, il materiale primo, lo scuola di notazione, di correzione, e anche cosa andare a cercare dentro il manuale per decidere se quello che avete scelto è un traversolito forte. Quindi ripeto questo concetto, il manuale deve avere teoria, metodi, tecniche e pratiche. Voi dovrete essere in grado di decidere in base alla coerenza tra la teoria di riferimento e il tipo di testo, tra le norme statistiche di riferimento, le modalità costruttive che facciamo di quel testo di altri, sceglierlo dal punto di vista tecnico per l'applicazione. Oppure, se vi trovate di fronte, come accade spesso nella pratica clinica, a dei test che non avete somministrato voi, ma sono stati somministrati dai vostri colleghi, o magari al paziente, oppure l'istituzione che porta a vedere il resoconto di una batteria di tempo. In base a cosa potete decidere se le informazioni che sono contenute nel colpito sono valide, attendibili? Lo fate guardando il manuale di riferimento. Quindi può essere utile in diversi casi, di illustrazione, di lettura, di confronto. Ok?
Dal punto di vista professionale.
dal punto di vista professionale devo mettere in evidenza le caratteristiche della persona che di fronte, cercando di limitare al massimo la proiezione delle mie caratteristiche e la messa in pratica dei miei stereotipi sociali e culturali. Non posso pensare di annullarmi, però, perché io conosco, anche dal punto di vista professionale, soprattutto utilizzando uno strumento, il principe studiato. Lo strumento principe della conoscenza professionale in ambito clinico siete voi stessi. Quindi, pur cercando di tenere barbare stereotipi, fenomeni proiettivi, le nostre equazioni personali, devo anche pensare tutte le volte che mi approccio a una persona, qualche cosa di me entra nella relazione e questa parte di me serve per conoscere e farmi conoscere. In altre parole, il processo diagnostico, perché anche se comprende la conoscenza reciproca e non la stupenda, il processo diagnostico è un processo di conoscenza reciproca, nel quale esaminatore dell'esaminato, psicologo, paziente, valutatore e soggetto, entrano quasi sullo stesso piano in casa. Dalla parte del clinico c'è il supporto, la teoria di riferimento, un metodo o più metodi e delle tecniche. Dalla parte del soggetto, esaminato, c'è la conoscenza della sua storia personale. Qui le teorie, le grandi teorie di riferimento, le grandi teorie cliniche di riferimento si differenziano. E la posizione dello psicologo nella relazione è diversa a seconda che lo psicologo tracci una teoria. Le grandi teorie di riferimento dell'area clinica sono tre. C'è la teoria di tre come grandi scatole, cioè ciascuna scatola contiene il suo lavoro. Abbiamo la psicanalisi e tutte le teorie psicanalitiche. Abbiamo il cognitivismo, sotto categorie di cognitivismo. Poi abbiamo la teoria del sistema relazionale e tutte le sue sottospecificazioni. È importante che lo psicologo, per avere una conoscenza professionale sul successo, forza della famiglia che è di fronte, sia ben consapevole della sua teoria. Scusate se non esito su questo punto, ma qualcuno l'ha dato per scontato. Scontato secondo me non è. Io non posso mai avere una coscienza oggettiva e neutrale di un'altra persona. Qualcuno arriva ad affermare anche che non si può avere una coscienza oggettiva e neutrale dei fenomeni fisici del mondo che ci circonda. Figuriamoci delle persone. Per conoscere qualcuno devo avere a mente qual è il mio punto di vista. Dalla teoria di riferimento discendono metodi e tecniche. Metodi, tecniche, setti, cioè la modalità con la quale guardo teoricamente e cerco di conoscere. La mia teoria di riferimento, dicevo all'inizio, da quella sistema per la mia. Per cui, per esempio, io penso che la patologia non è qualcosa che sta dentro all'individuo, ma è qualcosa che sta dentro alle relazioni tra individui. La patologia non è qualcosa che deriva da un trauma che l'individuo ha vissuto nell'infanzia. Questo mi ricorda qualcosa di scarico, trauma dell'infanzia. La teoria sistemica relazionale, la patologia è qualcosa che ha una storia probabilmente alle spalle, ma che viene sostenuta da lì che piombo, cioè da quello che succede qui e ora. Sono pensieri molto diversi. Se io penso che la patologia è dentro le relazioni, e che la patologia è sostenuta anche da qualcosa che sta succedendo adesso, non posso utilizzare il test che va a calare dentro all'individuo, o che va a guardare il suo passato. Devo scegliere tra questo programma possibile, delle metodologie, delle tecniche che siano coerenti con la mia cornice teorica. Dentro a questa cornice teorica posso scegliere il test oppure posso andare attraverso il colloquio. Cos'è meglio per conoscere e per fare diagnosi? Colloquio o test? Forse tutti e due, ma pensiamo così. Una scelta non è necessaria, che io scelgo di subentrare il test, non posso esimermi dal fare anche dei colloqui, uno o più colloqui. Posso scegliere però fare diagnosi solo attraverso colloqui senza subentrare. Se facciamo questa ripartizione tra colloquio e test, allora il test ha il ruolo di essere più gentili. Per contro la soggettività. È possibile conoscere davvero una persona parlando insieme a questa persona e arrivare attraverso il colloquio, magari attraverso il test, ha una descrizione oggettiva della sua vita. Secondo voi è possibile fare questo? E in base a che cosa? Secondo me non è possibile fare questo. Secondo me non è possibile arrivare a una stesura, un racconto del processo diagnostico che sia definibile da un punto di vista oggettivo. È possibile un resoconto soggettivo di ciò che è avvenuto tra me e quella persona, tra me e quella coppia, tra me e quella figlia. Io penso che voi, futuri psicologi, nel momento in cui vi troverete a operare con una persona, a valutarla, a fare una diagnosi, metterete in campo qualche cosa di voi che è diverso da ciò. E ciò che otterrete sarà il prodotto di questa interazione. Quindi, non è l'idea sperimentale di uno sperimentatore che osserva a distanza il fenomeno. La psicologia sperimentale funziona se voi volete conoscere dal punto di vista sperimentale. Ciò che potete fare è un esperimento, cioè una situazione standardizzata. Dove è sotto controllo variabile, le modificate in nostra e guardate come varia il fenomeno al variare della variabile che decidete di modificare. Si potrebbe sperimentare. L'osservatore è distaccato e neutrale. Guardate il pulino che si muove nella cappia, io sono fuori dalla cappia e non intervengo nell'esperimento. La coscienza clinica non è così. Non è possibile, dal mio punto di vista, essere oggettivi e neutrali dentro la relazione. Noi siamo una relazione con il paziente per come noi siamo. Perciò pensiamo questo luogo come persone, con la nostra storia e i nostri istituti. Poi abbiamo la competenza, che ci aiuta e quello che ci corregge. Avere la nostra competenza significa che la nostra teoria di riferimento, i nostri metodi, le nostre tecniche ci danno una griglia, ci danno una professionalità, una griglia di lettura. Ma non annulla completamente il nostro modo di essere. La nostra teoria, i nostri metodi e le nostre tecniche funzionano se li applichiamo dal punto di vista clinico, anche perché oltre a un percorso di formazione professionale, probabilmente come psicologi faremo un percorso di formazione personale, cioè impareremo in primo luogo a conoscere noi stessi attraverso un percorso fatto con altre persone. E quindi sapremo tenere a bada in misura maggiore rispetto a persone che non fanno la nostra scelta professionale, impareremo in misura maggiore a tenere a bada Questo non significa da tutto, perché riusciremo a rendere oggettivo il nostro processo. Ma cosa abbiamo che rendere oggettivo non ci interessa? Se non sia quello il nostro scopo. Allora, pur tenendo a mente che la persona che abbiamo di fronte, con cui entriamo in relazione, è così perché è di fronte a noi e non di fronte ad altri, dovremmo riuscire, attraverso la nostra competenza, a dire delle cose a una persona e a questa persona, in primo luogo, cose nelle quali la persona stessa può riconoscersi, quittando le nostre competenze. Questo è, secondo me, l'aspetto più complesso della psicologia pubblica, l'aspetto più complesso soprattutto dell'individuo di te. Attraverso il colloquio di vista questo è si è una persona in relazione con un'altra persona. Attraverso questo disegno invece si ha una situazione triangolare dove in mezzo alla relazione viene posto un supplizio. Diventa più difficile mantenere un rapporto, un dialogo, già quando c'è uno strumento, un mezzo che deve valutare. E questo deve tenere conto. Se le persone chiedono la consulenza, questo aspetto di valutazione può essere qualche volta molto ben controllato. Quando invece vi troverete a configurare a persone che non hanno chiesto direttamente di essere in rapporto con voi, questo potrà essere riferito a praticare il procedimento criminale, oppure ospedale militare, il soggetto non si può esimere di essere lì, ma non è scelto il peraltro, non è lì per sua volontà. Cari, in questo rispetto a questo discorso, lo psicologo clinico sistemico si pone quindi su un piano di relativa parità rispetto al soggetto sanitario. Relativa parità vuol dire che conoscenze, che poi le metodologiche tecniche dell'allenatore, del psicologo, sono conoscenze teoriche, metodologiche e tecniche, ma non sono conoscenze che a priori possono giustificare le caratteristiche della persona. Il processo di diagnosi, per esempio, è un processo di co-costruzione. Si costruisce insieme una spiegazione possibile dei comportamenti. E questa spiegazione deve essere ipotetica, deve essere plausibile e deve essere dissonante rispetto alle teorie analitiche con cui la persona è entrata nella fase di costruzione. Arriva una persona e porta un pulito. Arriva con una domanda, che è il motivo per cui chiede consultazione. Di solito, quando le persone arrivano e chiedono una consultazione o chiedono una diagnosi, hanno già in parte delle risposte. Allora, tipo, mio figlio è diventato depresso da quando è stato mollato dalla vita. Ce l'hanno sempre un'idea. È diventata anoressica perché ha sempre avuto un cattivo rapporto con sua madre. Le persone ce le hanno già nella testa. Queste sono le ipotesi da cui parlo io. Da un punto di vista sistemico, il procedimento attraverso il quale fare diagnosi, conoscere, è quello di provare a fare delle ipotesi alternative che devono essere plausibili e distanti. Plausibili vuol dire che devono stare abbastanza vicine a ciò che le persone vengono. Se uno arriva per tre colloqui mi racconta una serie di storie della sua vita, E alla fine di questo racconto io mi dico una cosa che è totalmente strana al suo modo di pensare. Se sono portata, la cosa più carina che può pensare in me il mio paziente è questa, non c'è capito niente. Allo stesso modo l'ipotesi non deve essere assolutamente sovrapponibile a quella che le persone arrivano. Esporto completamente il loro punto di vista, magari otterrò il mio grosso riconoscimento iniziale, ah, un momento qualcuno ha capito il problema, non capisce, ma non porterò nessun cambiamento. Quindi parte delle ipotesi devono essere dissonate, suonare e cambiare. Attraverso l'utilizzo di questa metodologia dell'improvvisazione, io posso arrivare a proporre delle modifiche, dei cambiamenti nei modi per cambiare le persone. Oppure, per fare questo, posso basare le mie improvvisazioni non solo sul colloquio giuridico, ma su alcune. Sarà un test, magari somministrato collettivamente, all'interno dei quali ci sarà la possibilità per le persone di agire in un determinato modo, di comportarsi in un determinato modo, e queste modalità renderanno visibili agli occhi dei soggetti stessi alcuni aspetti del loro comportamento che verranno poi utilizzati nei corsi. Facciamo questo nel corso. Posso agire in quei modi per arrivare a utilizzare un'ipotesi alternativa sul mio paziente, sulla mia foto, sulla mia vita. Cioè, o attraverso il colloquio clinico, ascolto le loro storie e propongo un punto di vista alternativo. Oppure attraverso dei test. E i test, soprattutto se sono amministrati collettivamente, non in soggetti individuali, diranno al mio soggetto o al mio corpo, come famiglia, dal punto di vista concreto, metteranno in luce determinate modalità di comportamento e non altro. E io baserò la mia interpretazione su questi fatti, cioè sulle modalità comportamentali. I test possono anche essere un modo attraverso il quale, nella pratica concreta della seduta, io elicito nelle persone alcuni comportamenti. E il comportamento diventa, da questo punto di vista, la modalità attraverso la quale cercare spiegazioni alternative al cui dito e partire da quel corpo. Domande?
Possiamo iscriverci all'albo B di psicologi. Questo ci dà come possibilità, rispetto a un non laureato, la possibilità di somministrare test. Questa competenza, cioè di solo somministrarli, leggerli, acquisirli, la acquisiremo in questo corso?
Allora, il nostro collega correttamente chiede, alla fine del percorso triennale voi potreste essere abilitati attraverso l'istruzione all'apposito albo alla disabilità della somministrazione dei test. Alla somministrazione, non alla lettura clinica. Cioè, se potete somministrare liberamente strumenti in determinati contesti, ma presumibilmente dovrete avere un psicologo clinico comunque da lista, che si laurea adesso in Amerigo, oppure che ha la laurea magistrale, che firma la diagnosi per voi. Voi potete essere responsabili della somministrazione e dello scoring. Dove ha la studente questa attività? Chi siete il vostro collega? È una domanda da 100 milioni di dollari, perché la progettazione del processo di laurea e la creazione di corsi di 30 ore prevede che la maggior parte degli argomenti vengano soltanto serati. Allora, io credo che per imparare bene a utilizzare questo strumento di una certa rilevanza ci voglia un corso di 30 ore. Quindi sostanzialmente non si risponde alla sua domanda.
Almeno uno.
Almeno uno.
Per vedere come si fa.
È quello che io vorrei fare insieme a voi, perché mi rendo conto che quello che non conosco perfettamente il vostro percorso di studi da neuropsicologi, però posso fare riferimento alla mia esperienza che è sul versante clinico, quindi si chiama scienze tecniche psicologiche per arricchiti, questo mi diranno così. Dove gli studenti sono affamati di cose concrete, sentono tanti discorsi, magari professionali, però dal punto di vista concreto di quello che andranno a fare dopo, vedono qualcosa nel tirocinio o qualcosa nel tirocinio. Allora, la mia idea era quella di snaturare un po' l'impostazione di un corso tradizionale per i tecnici dei test, facendo un po' più veloce la parte descrittiva iniziale, teorica, e portandovi fisicamente gli strumenti. Io pensavo di fare un po' di tavole roccia, di fare una lezione su diagnostica pesante, di portare questa mancetta della VAI per farvi vedere le prove non verbali, leggere gli altri con le prove verbali, in modo che iniziate a giocare con mano. Scegliere un strumento e insegnarvi quello diventa un complesso, perché implicherebbe usare il corso per uno strumento solo e dove lo scelgo. Magari qualcuno di voi vorrebbe essere un po' psicologico, qualcuno un obiettivo, qualcuno una tecnica di personalità, diventa difficile. Diciamo però, toccare con mano lo strumento è cominciare a usarlo. Poi, probabilmente, se qualcuno si pensa di tutti sia interessati a tutti i test, se qualche test vi interessa come approfondimento, potete anche andare a cercare un percorso alternativo di studi, avete dei crediti liberi, insomma. Più che il nostro corso di 30 ore.
Ma in tutto l'ordinamento che io abbia visto su questa tematica e mi psizzerò, cioè psicodiagnostica 1 e psicodiagnostica 2, oltre a questo corso. E mi sembra che psicodiagnostica 1 sia più o meno uguale a questo.
Cioè, psicodiagnostica 1 e psicodiagnostica 2 all'interno della laurea triennale.
Prendendo
poi ci sono due corsi di approfondimento all'interno della laurea magistrale che si chiama Vinti di Comunità.
Si chiamano quei corsi? Forse non
chiamano. Sono anche la vita. Sono uno di approfondimento delle materiali e uno di approfondimento della corsa. Sui corsi padri di psicologia ginocchica vengono affrontati test grafici, Weiss, Roche, MBI, forse non sono affrontati dal punto di vista di più, secondo me, non sperate di trovare. Perché se imparare a Roche che vincono corsi quadriennali di specializzazione. Potete pensare, la triennale dà, forse per fortuna, forse purtroppo, in prima generale. Le aree che interessano il sostegno vanno poi approfondite dalle persone di Stato, perché l'università può fare un buon lavoro. Dico un'altra cosa, io sono quando ho fatto l'università e l'ordinamento, mi sono innamorata con le mente, e ho fatto un corso annuale, esclusivamente su Roche. Corso annuale già da ottobre fino a maggio, tre lezioni a settimana. Sono uscita da questo corso che la Roche mi sembrava di avere ma proprio niente. Dopo le prime due lezioni in cui iniziali, in cui ho fatto un po' di schede, eccetera, perché era abbastanza chiaro, ho passato un anno intero a Chiesa, e questa cosa qui mi ha detto oggi dove la collo, dove la chiamavo all'Italia. Mi siete indicato un po' il percorso quando ho preso in mano i diversi manuali, ce l'avevo consultato, ho cercato di chiamare i conoscenti per le rame. Come dare, mi sembrava che fosse un po' verità nebulosa, e la nebulosa si è riformata quando ho cominciato il mio corso di vita. E io credo di aver veramente imparato il test quando ho avuto la possibilità di applicare la rocetta esperta, che sono entrato il test, e poi mi concedeva l'autore di vedere a fianco a lei mentre si dava il corso. Allora, tutta la conoscenza acquisita sui testi, oltre alla condizione dalla quale io, seduta lì vicino, potevo capire quello che faceva. Ma la conoscenza reale di uno strumento, la conoscenza interiorizzata di uno strumento, ci ha messo poi una pratica. Non questo, cioè, la teoria è la base, la conoscenza dello strumento è il se non la approfondite poi con la pratica, se non vedete lo strumento, più completa è il test, più lunga deve essere la fase di preparazione. Un questionario di personalità letto in modo automatizzato è molto semplice. Se però poi prendo quello strumento e andato ad inserire dentro un percorso diagnostico, quindi cercare un divergente di divergente con altri strumenti di modo circolare. Non so se rispondo completamente alla sua domanda.
Lei a che teoria aderisce, cognitivista?
Il senso della teoria.
Però ma, una non cognitivista.
Beh. Non sono cognitivista. Non sono. Ho degli aspetti di sovrapposizione del cognitivismo, che è il sociale, che sostiene sia la teoria cognitivista che la teoria sistemica. Quindi la mia teoria sistemica non è, come era all'inizio, una teoria sistemica di un stato di ci sono degli aspetti di contraggenza fatti. Questa è una cosa piuttosto buffa, perché se c'è una teoria che è molto distante dall'uso dei test della pratica fisica è la teoria di test. E io sono l'unico esponente sistemico della facoltà di psicologia di studi clinica e mi hanno dato tre corsi. Non ci chiediamo perché. Comunque, a prescindere, io forse lo sentirete poi quando entreremo nel vivo degli strumenti, ci sono alcuni strumenti che mi stanno per cuore di cui ho pratica, altri di cui ho molta meno pratica, che non utilizzo nella mia classe clinica, in special modo tutti i testi proiettivi tematici. Carta di attività in affiancamento con una collega, una matrice analitica, cioè si condivide la stessa matrice teorica del costruttore dei test, perché sembra più corretto dal punto di vista fisico che si ha una presentazione convergente tra teoria del test e teoria del test. Per altri versi, penso anche che senza aprire le nostre proprie premesse teoriche, si possono utilizzare degli strumenti dal punto di vista pratico, purché siano usati in modo adeguato. Ok, sono allontanata un po' dalla slide, ma come vedrete nel corso di alcuni, questo mi capita abbastanza spesso. Allora, diagnosi. Attraverso, abbiamo visto che qua c'è una modalità intuitiva di conoscere, che è quella che usiamo nella nostra vita di tutti i giorni e che continuerete a usare nella nostra vita di oggi, che ha dei rischi, che la pratica clinica. E poi c'è la conoscenza professionale che utilizza teoria, metodi, tecniche di riferimento e che si appare prevalentemente del colloquio clinico e del Thank you. gli occhi fisici non possono essere standardizzati, altrimenti sarebbero delle interviste, ma sono modalità attraverso le quali è possibile cogliere molto bene il suo aspetto spirituale. Oppure possiamo conoscere attraverso i test, sono, ma forse potremmo dire dovrebbero essere, più eccentrici che non sono. E a questo punto possiamo chiederci cosa vuol dire misurare come si conosce. Come dicevo all'inizio, la misurazione delle caratteristiche fisiche degli oggetti è molto semplice. La misurazione delle caratteristiche psicologiche, no. Che cos'è che devo andare a misurare? Cosa vuol dire misurare una caratteristica psicologica? Le caratteristiche psicologiche si possono misurare. Ma come dici? Qualcuno dice che è possibile misurare la psicologia se attribuiamo a oggetti, eventi o caratteristiche un numero in base a determinate regole, in modo tale che le relazioni tra i numeri che noi attribuiamo corrispondano ad analoghe relazioni tra gli oggetti che vogliamo misurare. Il grosso problema della misurazione psicologica è che le variabili che vogliamo misurare molto spesso non sono osservabili direttamente, ma devono essere riferite. Noi abbiamo a disposizione il comportamento verbale e non verbale del soggetto, e attraverso l'osservazione del comportamento verbale e non verbale deve riferire la variabile del sottostante. In altre parole, se io voglio misurare l'ansia di un soggetto, come la misuro? Dovrò cercare all'interno del comportamento non verbale e delle parole del soggetto qualche cosa che sia riferibile all'ansia piuttosto che alla depressione, o alla fobia, o ad altre caratteristiche migratorie. E questo rende complessa la misurazione, perché devo misurare qualche cosa che può avere delle sfaccettature. Allora, cosa devo fare per misurare la psicologia? In primo luogo devo definire teoricamente un esempio, la depressione. Se voglio misurare la depressione, devo in primo luogo sapere teoricamente che cosa si intende per la depressione. E tra le mille definizioni possibili della depressione, devo scegliere una che sarà il costrutto in base al quale andrò a misurare questa caratteristica in una popolazione di insegnanti. Come definisco la depressione dal punto di vista teorico? Questa è la definizione teorica. Per esempio, posso definire la depressione in senso descrittivo, quindi prendere il manuale diagnostico statistico di disturbi mentali, in breve DSM, andare a guardare i disturbi dell'umore, cercare la depressione maggiore e leggere i sintomi che vengono elencati di presente. E dire, la depressione è quella cosa in base alla quale, perché caratteristiche in base alla quale il soggetto è prevalentemente di umore depresso e irritabile per la maggior parte della giornata, eccetera, eccetera. Oppure posso definire la depressione, dal punto di vista interpretativo, come una patologia, uno stato, nel quale il soggetto definisce esso e gli altri in base alle tematiche specificate di inclusione e esclusione, di essere un essere degno. Invece, per fare questo, per trovare questa definizione teorica, quindi devo scegliere quale tra le possibili, tra tutte le possibili definizioni di intervenzione è quella che mi interessa. Non basta, non basta trovare la definizione teorica, non ho risolto i miei problemi di misura. Come faccio a descrivere questo costrutto dal punto di vista operativo? Punto 2. Concretamente, cosa voglio andare a misurare nel soggetto previsionico? Come faccio a definire operativamente un costrutto? Per esempio, se mi faccio la definizione di DSM, posso andare a vedere, dal punto di vista concreto, quali sono i sintomi per i quali si manifesta la depressione. Uso un criterio ateorico e descrittivo, sul piano operativo vado a vedere la presenza o assenza di sintomi. Quindi scelgo degli indicatori. Cioè qualcosa che indichi la presenza della voce. Poi, ultimo punto, costruisco uno strumento, ad esempio il questionario, in cui uno più item partono la caratteristica che discende dalla teoria, ma che è stata scritta dal punto di vista operativo e è stata scelta come indicatore di depressione. Qui voglio costruire un testo di misura di depressione, devo scegliere come definirla teoricamente, devo chiedere concretamente come si manifesta la depressione, devo scegliere di trattare, ad esempio, la presenza di umore depresso, di questo caso di criteri, e poi devo tradurre gli indicatori in domande o a metterlo, in base alle cui risposte posso valutare la presenza o assenza di un depresso. Se invece penso che la depressione sia un'organizzazione di significato entro la quale è importante sentirsi degno, sentirsi indegno, essere incluso, essere escluso, non mi interessa mettere l'umore depresso. Parlo da una patologia teorica. Devo dare la definizione operativa di depressione che è diversa, devo costruire diversamente gli indicatori e quindi inserirò nel questionario oppure troverò la strategia di rilevazione dell'indicatore che è. Quindi, nel momento in cui metto appunto uno strumento, ho la possibilità di somministrare a soggetti diversi, di capire quanti indicatori sono rispettati e scegliere il numero di indicatori in base ai quali è possibile fare delle diagnosi o non fare, oppure nei quali non è possibile fare delle diagnosi. Grazie, che bella domanda, mi piace tantissimo. Sì, la mia risposta sì. La domanda è, riferimenti teorici diversi possono portare a risultati diversi? La mia inquietante risposta è sì. E faccio qualche secondo in modo che la mia risposta sia ancora più inquietante, perché è diversa. Sì. Ad esempio, l'esempio della depressione calza abbastanza bene, adesso devo rispondere in maniera un po' più completa. Perché attualmente, dal punto di vista clinico, il 90% delle diagnosi è di ansia, di didattica e disturbi depressivi, disturbi del proprio il che sostanzialmente secondo me è vero da clinico se io guardo le cose dal punto di vista esclusivamente del cervello. Voi avete già dato tanto no, dalla la recensione di un libro dei allora faccio una brevissima premessa. Noi possiamo, poi lo vedremo, possiamo descrivere la realtà della uno di questi possibili punti di vista per descrivere la realtà è quello di fare riferimento alla suscitato di SM4. Il SM4, quarto R, è un grosso santuario, non c'è un libro per psicologi psichiatrici, c'è un librone che contiene tutte i criteri diagnostici per porre diagnosi per tutti i psicopatologici. Ed è un manualone allegorico e descrittivo. Lo chiamo santuario farmaceutico perché non è un testo che si può studiare integralmente, è un testo che si può consultare. Io penso che sia anche molto utile, perché rende possibile a specialisti diversi il confronto. Attraverso la diagnosi fatta con il DSM-4, uno psicologo relazionale sistemico può intendersi con uno psicanalista, ma anche con uno psichiatra, ma anche con un giudice di tribunale. La diagnosi è resa, dire, condivisibile. Come viene la condivisibile? Cioè, la condivisibile. È l'impressione, una cosa clinica che ha questo significato. Gli anni di metropoli in base ai sintomi, in base alla durata della patologia, che serve temporale, e in base all'esclusione, cioè se io faccio quella diagnosi lì, è perché tutti i sintomi spiegano quella diagnosi lì e non un'altra interazione. Allora, da questo punto di vista, una persona che l'ha pregata per limitare la giornata a portare su che non è attiva, che non è propositiva, che soffre di inappetenza, che ha disturbi del sonno, è una persona depressa. Non posso dire che è sbagliato, è una diagnosi di depressione perché ha dei sintomi. Se io vado a guardare l'organizzazione di personalità, e cioè assumo una approccio teorica di riferimento e cerco di andare al di là del comportamento manifesto, ma guardo i vari occhiali della persona sul naso per osservare il mondo, guardo come è fatta, guardo la sua organizzazione di personalità, dietro a una sintomatologia depressiva posso trovare un'organizzazione di personalità depressiva, un'organizzazione di personalità fobica, un'organizzazione di personalità ossessiva e un'organizzazione di personalità tipica dei disturbi alimentari barra psicosomatica. Cioè, allora, alla sua domanda, non posso più scrivere. A seconda di quello che è il punto di vista dal quale io guardo, vedo le cose. Questo non vuol dire che ci sono libero arbitrio e non vuol dire neanche che qualsiasi cosa io veda va bene, devo avere dei criteri attraverso i quali guardare il mondo clinico, però devo anche assumermi la responsabilità che ciò che io vedo dipende dai miei occhi e dai miei occhiali, da come sono fatto io e dalla teoria che metto davanti a me.
Non ho capito, cioè lei ha fatto l'esempio del passaggio tra un disturbo di S1 con i vari disturbi di S2 di personalità, ma non ho capito perché questo c'entra con la teoria di riferimento, cioè uno psicoanalista può vedere in una maniera, un po' di vista.
Quando parlo di organizzazione di personalità, parlo di organizzazione cognitiva della
personalità.
Quindi sono a livello interpretativo e ho una teoria di intelligenza. L'organizzazione cognitiva di personalità non è il disturbo di personalità da vedere, no, è un'altra cosa che è la vita e anche per parlare dei sintetici, cioè delle due correnti che condividono lo funzionamento sociale, le grandi psicopatologie possono essere divise in quattro grandi organizzazioni sociali. Quindi, se io guardo la depressione positivo per le e tante persone possono essere depresse, se io sono depressa per un momento, se guardo la cosa da un punto di vista teorico e assunta che viene riferimento, allora di tutte le persone che le identificano come depresse dal punto di vista risultivo, solo alcune continueranno a essere. Questa domanda che lei ha fatto è importante e può essere conclusiva per chi ha detto, però è un modo per allargare la propria risposta. Dal punto di vista concreto, assumere o non assumere dal punto di vista teorico, oppure a teorico fare la differenza anche la posizione di costruzione. Punto uno l'ho definito come definire teoricamente un costrutto, una distinzione teorica può anche essere io descrivo l'altra, quindi descrivo il mio. Il senso che risulta, il senso che risulta da questa procedura sarà diverso e sarà atto a rilevare aspetti diversi, caratteristiche diverse della personalità a seconda del mio punto di partenza. Da ciò si deduce che non esiste uno strumento valido, attivo, che funziona per tutte le patologie o per tutti i strumenti teorici. Allora, arrivo a costruire il test che faccio di item, domande o stimoli che propongo al soggetto, questi stessi stimoli viene presentato in condizioni uniformi e standardizzate, cioè a tutti i miei depressi devo far vedere lo stesso strumento che è composto dallo stesso numero di stimoli che sono ordinati secondo lo stesso ordine, altrimenti ottengo delle cose diverse. Ho poi un insieme di risposte che il soggetto dà agli stimoli proposti e poi ho un'attribuzione di punteggi a queste risposte. I criteri di attribuzione delle risposte non essere ugualmente standardizzati, devono essere definiti a priori e devono poter essere interpretati secondo il standard di performance. Cioè io devo avere, per capire se il soggetto A è depresso o no, io devo sapere, devo avere una popolazione di riferimento normativa, magari dovrei avere anche una popolazione di riferimento depressa, e devo vedere come si colloca il punteggio del mio soggetto rispetto al punteggio della popolazione normativa o della popolazione normativa. Avere a mente con chiarezza questi passaggi è utile quando si deve costruire un nuovo strumento, cosa peraltro che non si ricorda nei tanti anni, ma è anche molto utile nel momento in cui si utilizza lo strumento già esistente dal punto di vista clinico. Perché posso leggere i risultati del mio test, somministrato a paziente depresso, solo se posso fare riferimento a una popolazione normativa. Altrimenti avrò una conoscenza qualitativa del soggetto attraverso il suo esempio. Poi, aspetto in più, è quello in base al quale le risposte agli altri dati del soggetto devono essere valutate anche non solo in base alla realizzazione del test, quindi al cambio di riferimento, privilegio tale da permettermi di avere la funzione di validità, io posso pensare che alle mie domande ai risponda magari non sempre in maniera sincera, magari accentuando determinate sue caratteristiche rispetto ad altre. Oppure, se utilizzo un questionario in ambito di affidamento e adozione di minori, posso pensare che due genitori che ascoltano il test siano delle cose per risultare socialmente più accettabili di quanto si sia. Quindi, nella fase di costruzione del mio questionario, dovrò pensare che avere anche dei dati che non misurino in senso stretto il costrutto, la depressione, ma che misurino invece le possibilità e la capacità del soggetto di mentire, oppure di essere il più sincero possibile, oppure di avvicinarsi pericolosamente agli standard sociali che desiderano. Saranno quindi aree relative al costrutto che vado ad analizzare e altri che mi aiutano nella lettura del profilo fisico a capire quando il soggetto ha cercato di dare un'immagine di sé diversa da come lui è. Certo, anche questo è un aspetto che viene trattato. Qualche volta questo è un aspetto che incide. Cioè io prima guardo questo aspetto qui, cioè la validità dello strumento, dal punto di vista dell'applicazione. Se il soggetto, in tutti i dati, le risposte, ha cercato di mostrarsi così come non è, io non posso valutare il testo dal punto di vista qui. Esattamente come non potrei farlo se il soggetto si chiude di risposta. Ha risposto dando di un'altra miseria ma non si può attribuire. Quindi inficiabilità la risposta. Oppure se il numero di risposte non è così elevato da inficiabilità, sarò comunque presente in quella caratteristica come una caratteristica per non psicopatologica, ma chimica. E dovrò chiedermi perché questo soggetto in questo contesto e con questa finalità ha fatto avvicinato questo comportamento. Qual è il significato emozionale di questo comportamento dal punto di vista di? Cioè utilizzerò l'informazione che il soggetto volontariamente mi dà per cercare congruenze, analogie differenti con altri comportamenti. Allora, visto che all'inizio vi dicevo che le lezioni si costruiscono, e visto che il livello inclusivo è aumentato in modo tale da non consentire che il codice vocale viene fatto leggere di proseguire, vediamo la lezione prima, ci vediamo.